La vigilia di Natale di Charles Dickens. In un'antica abbazia, ma molto e molto tempo fa, tanto che la storia deve essere vera perché i nostri bisavoli la credettero interamente, officiava come beccamorti e scavatore di fosse nel cimitero un tale Gabriele Lombrico. Perché un uomo è beccamorti e sempre circondato dagli emblemi di mortalità, non ne consegue che egli debba essere un uomo cupo e melanconico. Gli intraprenditori delle pompe funebri sono i più allegri amici del mondo. Ed io una volta ebbi l'onore di essere in intimi termini con un muto che nella vita privata e fuori del suo ufficio era il più comico e gaio diavoletto che mai uscisse da una canzone arruffatissima, senza un errore, o trangugiasse il contenuto di un bravo bicchiere senza neanche restar pel respiro. Ma nonostante questi precedenti in contrario, Gabriele Lombrico era di pessima indole, capriccioso, bisbetico, un uomo cupo e solitario che con nessuno s'affiatava che con se stesso e una vecchia fiaschetta di giunco, accomodata nella tasca profonda del suo panciotto, e riguardava ogni viso lieto che passava gli accanto con un tal cipiglio di malignità e di cattivo umore che era difficile incontrarlo senza sentirsi un po' male. Sul far della notte, una vigilia di Natale, Gabriele si mise in spalla la sua vanga, accese la sua lanterna e incamminossi verso il cimitero, poiché egli aveva una tomba da finire per la mattina appresso, e sentendosi molto mesto, pensò che forse poteva trovar sollievo se metteasi subito all'opera. Come egli se n'andava su per l'antica strada, egli vedea la luce gioconda dei fuochi scoppiettanti splendere attraverso gli antichi abituri, e udiva le risa cordiali e le liete grida di coloro che vi era d'attorno. Egli non uniti, osservava affaccendati preparativi per la festa del giorno dopo e fiutava i numerosi odori di salse che ne venivano quando fumavano fuori dalle finestre di cucina in nuvoli. Tutto ciò era fiele ed assenzio al cuore di Gabriele Lombrico e quando crocchi di fanciulletti sbucavano dalle case, saltellavano in mezzo alla via, egli erano incontrati, prima che potessero picchiare alla porta in faccia, da una mezza dozzina di testoline ricciolute che si serravano loro intorno, mentre quelli balzellavano su per le scale per passar la serata nei loro giochi di Natale, Gabriele sogghignava e stringeva il manico della sua vanga con un pugno più fermo, pensando di rosolia, scarlattine, tosse canina e molte altre sorgenti di consolazione per lui. In questa lieta condizione di spiriti, Gabriele incedeva, rivolgendo un breve accigliato borbottio ai saluti festosi dei vicini che qui e là gli passavano d'accanto, sino a che entrò pel fosco viottolo che metteva al cimitero. Gabriele era stato sulle spine di giungere a quel viottolo, poiché egli era, generalmente parlando, un grazioso, oscuro, lugubre luoghetto in cui la gente non si curava d'andar più che tanto, eccettuato di pieno giorno e quando il sole splendeva. Però non fu poco indignato a udire un monelluccio canticchiare una vispa canzone sopra un gaio natale in quello stesso santuario che era stato chiamato Viottolo delle Bare, anche sino dai giorni dell'antica abbazia e al tempo dei monaci tonsurati. Nell'andare innanzi, la voce facendosi più vicina, Gabriele s'accorse che procedeva da un ragazzino che si avanzava a gran passi per raggiungere una delle piccole brigate su per la vecchia strada e un po' per tenersi compagnia, un po' per trovarsi preparato all'occasione, metter fuori quella canzone con quanto ne aveva in gola. Così Gabriele aspettò che il ragazzo fosse lì a tiro e quindi lo sbatacchiò in un canto e percosselo sul capo con la sua lanterna 5 o 6 volte per insegnargli a modulare la voce. E mentre il fanciullo correva via con la sua mano in capo, cantando in un tuono ben differente, Gabriele Lombrico cominciò a chiocciare con se stesso di tutto cuore ed entrò nel cimitero chiudendo il cancello dietro di sé. Si tolse il pastrano, posò la lanterna e entrando nella fossa non finita vi lavorò circa un'ora con la miglior volontà. ma la terra era indurita per il ghiaccio e non era facile di romperla e voltolarla. E benché vi fosse la luna, era ben giovane e spargeva poca luce sulla fossa che rimaneva all'ombra della chiesa. In un'altra congiuntura tali ostacoli avrebbero dato a Gabriele Lombrico rabbia e dispetto, ma egli era tanto contento di aver interrotto la canzone del ragazzo che poco importavagli dello scarso progresso che aveva fatto, e guardava giù nella fossa, quando ebbe finito l'opera per quella notte, con un'aria rigida di soddisfazione, bofonchiando mentre ricoglieva i suoi attrezzi. Bella bitar, pochi piedi, fredda terra, si finisce di stentar. Chi è profan non può più entrar, bella bitar, bella bitar. Oh, oh! Così rideva Gabriele Lombrico, sedendosi su una pietra liscia che era il suo luogo di riposo favorito, e tirò fuori la sua fiaschetta di vimini. Una fossa a Natale, un regalo di Natale, oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Ripeté una voce che gli suonò appresso. Gabriele ristette in un certo timore nell'atto di portare la fiaschetta di vimini alle sue labbra e guardò attorno. Il seno della più antica tra le tombe intorno a lui non era più quieto e silenzioso del cimitero al pallido raggio della luna. La fredda brina luccicava sui monumenti e brillava come riviera di diamanti fra le pietre intagliate dell'antica chiesa. La neve era indurita e crespa sul terreno e spargeva sui fitti monticelli di terra una copertura così bianca e liscia che sembrava come se i cadaveri giacessero ivi nascosti soltanto dai loro lenzuoli avviluppati. Non il menomo alitare rompeva la tranquillità della scena solenne. Il suono stesso sembrava ghiacciato, tanto tutto era freddo e in calma. «Fu l'eco», disse Gabriele portando di nuovo la fiaschetta ai labbri. «Non fu no», disse una voce profonda. Gabriele balzò in piedi e stette come abbarbicato sul luogo da maraviglia e terrore, poiché i suoi occhi si posavano sopra una forma che faceva correr freddo il suo sangue. Seduta sopra un alto monumento, vicino a lui era una strana, non terrestre figura, che Gabriele subito si accorse non era un essere di questo mondo. Le sue lunghe gambe fantastiche, che avrebbero toccato il terreno, erano piegate in su e incrociate in un modo fantastico e grazioso. Le sue braccia nerborute erano nude e le sue mani si posavano sui ginocchi. Sul corpo corto e rotondo portava un vestimento serrato, ornato di piccoli volanti. Un corto mantello era appeso al suo dosso. Il bavero era tagliato in punte bizzarre che servivano al fantasma in luogo di gala o di cravatta, e le scarpe rovesciate alle estremità in lunghe punte. Sul capo portava un cappello a pan di zucchero, di larghe tese, guarnito con una sola piuma. Il cappello era ricoperto di candido ghiaccio e il fantasma sembrava che fosse stato seduto sullo stesso monumento a suo grand'agio per 200 o 300 anni. Egli sedeva del tutto tranquillo, la sua lingua fuori, come se in ischerno, e ghignava Gabriele Lombrico con un ghigno che solo un fantasma può procurarsi. «Non fu l'eco», disse il fantasma. Gabriele Lombrico fu paralizzato e non poté replicare. «Che fate qui la vigilia di Natale?» disse il fantasma bruscamente. «Io venni a scavare una fossa, signore», balbettò Gabriele Lombrico. «Qual uomo gira fra le tombe e i cimiteri in una notte come questa?» gridò il fantasma.
«Gabriele! Gabriele! Gabriele!»
schiamazzò un confuso coro di voci che parve riempire il cimitero. Gabriele guardò intorno paurosamente. Nulla si vedeva. «Che avete in quella fiaschetta?» disse il fantasma. «Hollands, signore», replicò il beccamorti tremando più che mai, poiché avealo comprato dai contrabbandieri e pensava che forse il suo interrogatore poteva essere nel dipartimento della dogana degli spiriti. «Chi beve Hollands solo e in un cimitero in una notte come questa?» disse lo spirito.
«Gabriele Lombrico!
Gabriele Lombrico!»
esclamarono di nuovo le voci confuse. Lo spirito sorrise maliziosamente all'impaurito beccamorti e quindi, innalzando la voce, esclamò:
«E quale allora è il degno e legittimo premio?»
A questa domanda l'invisibile coro replicò in un'armonia che risuonava come le voci di molti coristi che cantassero al potente soffio dell'organo della antica chiesa. Armonia che parea portata alle orecchie del beccamorti da un vento selvaggio e dileguarsi come lo avea trapassato, ma il ritornello della replica era sempre l'eguale.
Gabriele Lombrico!
Gabriele Lombrico!
Lo spirito sogghignò con maggior forza, dicendo: «Orbene, Gabriele, che dite di questo?» Il beccamorti ansava per respiro. «Che ne pensate, Gabriele?» disse il fantasma, lanciando i suoi piedi in aria in ambedue i lati del monumento e riguardando alle due estremità rivoltate con altrettanta compiacenza che se fosse stato contemplando il più elegante paio di Wellingtons in tutta Bend Street.
«Ciò è molto bizzarro, signore», replicò il beccamorti, tramortito dalla paura. «Molto bizzarro e molto grazioso, ma io penso di tornare a finire la mia opera, signore».
«Opera?» disse il fantasma. «Che opera?»
«La fossa, signore. Far la fossa», mormorò il beccamorti.
«Ah, la fossa, disse lo spirito. «Chi scava fosse quando tutti gli altri uomini sono in festa e vi prende piacere?»
Di nuovo le voci misteriose replicarono:
«Gabriele Lombrico!
Gabriele Lombrico! Gabriele Lombrico!
Io dubito che i miei amici vi vogliano, Gabriele», disse il fantasma porgendo la lingua più che mai fuori della sua gola, ed era una lingua molto da stupire. «Io dubito che i miei amici vi vogliano, Gabriele».
«Per favore, signore», replicò il beccamorti inorridito. «Io non credo che possano voler ciò, essi non mi conoscono, non credo che i signori mi abbiano mai veduto».
«Oh sì che vi hanno veduto», replicò il fantasma. «Noi conosciamo l'uomo dalla faccia burbera e dal rigido sopracciglio che venne giù per la strada stasera, gettando le sue cattive occhiate ai bambini e stringendo più forte la sua vanga da seppellire. Si conosce l'uomo che percosse il fanciullo nell'invidiosa malignità del suo cuore, perché il fanciullo era allegro ed egli non poteva essere. Si conosce. Si conosce». Qui il fantasma dette in un riso acuto, strillante, che gli echi ripeterono 20 volte, e brandendo le sue gambe in aria stette a querciola sul capo, o piuttosto sullo stesso comignolo del suo cappello a pan di zucchero, nell'angusto orlo della tomba, donde spiccò un gran salto con agilità straordinaria in direzione ai piedi del beccamorti, davanti cui si pose nell'attitudine in cui i sarti generalmente siedono sui loro banchi.
Io temo di dovervi lasciare, signore», disse il beccamorti facendo uno sforzo per muoversi.
«Lasciarci», disse il fantasma. «Gabriele Lombrico, lasciarci! Ho, ho, ho!»
Mentre il fantasma rideva, il beccamorti osservò un tratto una brillante luminaria entro le finestre della chiesa, come se l'intero edificio ardesse. Il fantasma disparve. L'organo risuonò di un'aria graziosa e intere schiere di fantasmi, la vera copia del primo, irruppero nel cimitero e cominciarono a giocare a salti tra i monumenti, mai fermandosi un istante a prendere respiro, ma saltando i più alti, uno dopo l'altro, con la più meravigliosa destrezza. Il primo fantasma era un saltatore meraviglioso e niuno degli altri poteva competere con lui. Anche nell'estremo del suo terrore il beccamorti non poté a meno d'osservare che mentre i suoi amici erano contenti di saltar le tombe di grandezza ordinaria, il primo tenevasi ai mausolei di famiglia, cancelletti di ferro e tutto con tale facilità come fossero stati muriccioli. Alla fine il gioco divenne d'una grande vivacità, l'organo suonò più e più rapido e i fantasmi saltarono di più in più lesti, raggomitolandosi, coi piedi in capo, rotolandosi sul terreno e balzando sopra i monumenti come palloni. Il cervello del beccamorti cominciò a mulinare con la stessa rapidità del moto che egli vedeva. Le sue gambe gli tremarono sotto, mentre i fantasmi fuggivano dinanzi ai suoi occhi. Quando il fantasma re, subitamente lanciandosi verso di lui, posegli una mano sul collo e sprofondò con lui traverso la terra. Come Gabriele Lombrico ebbe avuto tempo di recuperare il respiro, il quale la rapidità della sua discesa aveva gli tolto, trovossi in ciò che appariva essere una spaziosa caverna, circondata per ogni lato da torme di fantasmi, bruti ed orridi. Nel centro di essa, sopra un seggio elevato, era il suo amico del cimitero, e vicino a lui stava Gabriele Lombrico stesso, senza potere di muoversi.
«Freddo stasera», disse il re dei fantasmi, «molto freddo, un bicchiere di qualche cosa calda».
A tale comando mezza dozzina di fantasmi officiosi, con un perpetuo sorriso sulle loro facce, che Gabriele Lombrico immaginò fossero cortigiani,
A tale effetto disparvero frettolosi e ritornarono tosto con un calice di fuoco liquido che presentarono al re.
«Ah!»
gridò il fantasma di cui le guance e la gola erano trasparenti mentre spingeva giù la fiamma.
«Questo riscalda davvero! Portate un grosso bicchiere dello stesso per maestro Lombrico!»
Invano lo sfortunato Beccamorti protestò che egli non aveva l'abitudine di prendere alcuna cosa di notte. Uno dei fantasmi lo tenne, mentre un altro versògli il liquido fiammeggiante nella gola. L'intera assemblea romoreggiò di riso, mentre egli tossiva e scoppiettava le labbra ed asciugava le lacrime che sgorgavano in abbondanza dai suoi occhi, dopo divorata l'accesa bevanda.
«E adesso?»
disse il re, capricciosamente ficcando la punta del suo cappello a pan di zucchero nell'occhio del Beccamorti e così cagionandogli il più squisito dolore.
«E adesso si mostrino all'uomo tetro e sordido alcune pitture del nostro gran magazzino».
E mentre il fantasma così diceva, una spessa nube che oscurava l'estremità più remota della caverna svanì a poco e scoperse in apparenza ad una grande distanza un piccolo e male mobiliato appartamento, però netto e pulito. Una turba di fanciulletti era raccolta intorno ad un fuoco luminoso, arrampicandosi all'abito della loro madre e trastullandosi intorno alla sua seggiola. La madre alzossi casualmente e tirò in disparte la tenda come volesse guardare per qualche oggetto aspettato. Un pasto frugale era apparecchiato sulla tavola ed una poltrona era messa accanto al fuoco. Un picchio fu udito alla porta. La madre aprì ed i ragazzi le corsero intorno e battevano le mani per allegrezza a vedere entrare il loro padre. Egli era bagnato e stanco e scuoteva la neve dagli abiti, mentre i ragazzi se gli stringevano attorno e, prendendo il suo pastrano, il cappello, il bastone, i guanti, tutti affaccendati, uscivano dalla stanza. Quindi, mentre era seduto al posto innanzi al fuoco, i ragazzi si arrampicavano intorno ai suoi ginocchi e la madre sedeva al suo fianco e tutto sembrava felicità e contento. Ma un cambiamento si mostrò quasi impercettibile. La scena era mutata in una cameretta, ove il più bello, il più tenero figlioletto giaceva morente. Le rose erano fuggite dalla sua gota e la luce dai suoi occhi. E mentre il Beccamorti lo riguardava con una compassione che non aveva mai sentita o conosciuta innanzi, egli morì. I fratellini e le sorelline si stringevano attorno al suo letticciolo e presero la sua esile manina, così fredda e rigida. Ma ristettero dal toccarlo e riguardarono attoniti sul volto del loro bambino, poiché, calmo e sereno com'era il bel fanciullino, e dormente come appariva, in pace e riposo, essi conobbero che era morto, e sapevano che egli era un angelo che li riguardava e li benediva da un cielo luminoso e beato. Di nuovo la nube leggera passò sopra la pittura, e di nuovo il soggetto cambiò. Il padre e la madre erano vecchi adesso, impotenti, e il numero di quelli attorno ad essi era scemato più che di metà. Ma serenità e contento splendevano in ogni faccia e raggiavano in ogni occhio, mentre si radunavano al focolare e dicevano o ascoltavano le antiche storie dei giorni primi e trascorsi. Lentamente e quietamente il padre scese nella tomba e subito dopo la compagna di tutte le sue cure e di tutti i suoi affanni lo seguì ad un luogo di riposo. I pochi, che loro sopravvivevano ancora, si inginocchiarono al loro sepolcro e bagnarono di lacrime l'erba verde che lo copriva. Quindi si alzarono e si misero in cammino, mesti e abbattuti, ma non con grida amare, con lamenti disperati, poiché sapevano che un giorno si sarebbero incontrati. E di nuovo rientrarono nel mondo e nei suoi affari, e tornarono loro il contento e la gioia. La nube tornò a posarsi sulla pittura e nascosela alla vista del Beccamorti.
«Che ne pensate?» disse lo spirito volgendo la sua ampia faccia verso Gabriele Lombrico. Gabriele mormorò un so che, come dire che erano cose bellissime, e un poco arrossì quando lo spirito fissava sopra lui i suoi occhi feroci. «Tu, miserabile!» disse lo spirito in un tuono d'eccessivo disprezzo. «Tu!» Egli sembrava disposto ad aggiungere altro, ma l'indignazione glielo impedì. Così alzò una delle sue gambe pieghevolissime e, agitandola sopra il suo capo, per mirare sicuro, amministrò un calcio sonoro a Gabriele Lombrico.
Dopodiché, immediatamente, tutti gli spiriti in attesa si gettarono a dar calci sul disgraziato Beccamorti senza mercé. Conforme all'uso stabilito e invariabile dai cortigiani sopra la terra, che percuotono chi i re percuotono e abbracciano chi abbracciano i re. «Mostrategli qualche altra cosa», disse il re degli spiriti. A tali parole la nube si sciolse e un ricco e bel paesaggio si scoperse alla vista. Ve n'è appunto uno simile oggi ad un mezzo miglio dalla antica abbazia. Il sole splendeva nel limpido azzurro del cielo. L'acqua brillava sotto i suoi raggi e gli alberi sembravano più verdi e i fiori più gai sotto la sua benefica influenza. L'acqua scorrea in piacevole mormorio. Gli alberi stormivano al venticello leggero che asolava tra le loro foglie. Gli uccelli cantavano sui cespugli e la lodola sibilava in alto il suo saluto al mattino. Sì, era il mattino, il vivido, imbalsamato mattino di estate. La foglia più minuta, il minimo fil d'erba, erano ridondanti di vita. La formica andava a carponi al suo lavoro giornaliero, la farfalla ondeggiava e saltellava nei caldi raggi del sole, miriadi di insetti dilatavano le loro ali trasparenti e festeggiavano nella loro breve ma felice esistenza. L'uomo usciva fuori entusiasmato da tale scena, e tutto era luce e splendore. «Tu, miserabile!» disse il re dei fantasmi in un tuono più sprezzante che mai. E di nuovo il re dei fantasmi agitò in aria la sua gamba, che di nuovo scese sulle spalle del Beccamorti, e di nuovo i fantasmi che erano attorno imitarono l'esempio del loro capo. Molte volte la nube andò e venne, e molte lezioni dette a Gabriele Lombrico, che quantunque le sue spalle fossero indolenzite dalla frequente applicazione dei piedi del fantasma, riguardava con ansietà che nulla poteva diminuire. Egli vide che gli uomini che lavorano duramente e guadagnano a stento il loro scarso pane erano lieti e sereni, e che al più rozzo il dolce aspetto della natura era fonte perenne di letizia e di gioia. Egli vide coloro che erano stati delicatamente nutriti e teneramente educati, allegri nelle privazioni e superiori a sofferenze che avrebbero spezzato molti assai più forti, perché portavano nei loro seni le sostanze della felicità, contento e pace. Vide che le donne, le più tenere e fragili di tutte le creature di Dio, erano il più sovente superiori al dolore, all'avversità, ai pericoli, e vide che ciò era perché portavano nei loro cuori una sorgente inesauribile d'affetto e di sacrificio. Soprattutto vide che gli uomini del suo umore, che scherniscono il giubilo e la serenità universale, erano le più parassite sulla splendida superficie della terra, e mettendo tutto il bene del mondo contro il male, concluse che era, infine, una specie di mondo assai decente e onorabile. E appena ebbe pensato così, la nube che s'era posta sull'ultima pittura sembrò avvolgere i suoi sensi e cullarlo al riposo. Uno a uno i fantasmi si dileguarono, e mentre l'ultimo spariva, egli si addormentò. Già era il dì quando Gabriele Lombrico svegliossi e si trovò disteso quant'era lungo sulla tomba spianata nel cimitero, con la fiaschetta di vimini vuota al suo lato e il suo mantello, cappello, vanga e lanterna, tutto imbiancato dalla brina della scorsa notte, sparsi sul terreno. La pietra su cui aveva creduto vedere dapprima il fantasma torreggiava innanzi a lui, e la fossa a cui aveva lavorato la notte antecedente non aveva proceduto gran fatto. Egli cominciò a dubitare sulla realtà delle sue avventure, ma il dolore acuto nelle sue spalle, quando cercò di rialzarsi, lo assicurò che i calci dei fantasmi certamente non erano stati ideali. Egli dubitò anche una volta, non vedendo orme di passi nella neve su cui i fantasmi avevano saltato fra le tombe, ma tosto si dette conto di tal circostanza, ripensando che, essendo spiriti, non avrebbero lasciato visibile impressione dietro di loro. Così Gabriele Lombrico alzossi il meglio che poté per il suo dolore alla schiena e, scotendo la brina dal suo mantello, se lo pose e rivolse gli occhi alla città. Ma egli era un altr'uomo e non poté patire il pensiero di ritornare a un luogo ove il suo pentimento sarebbe schernito e la sua correzione non creduta. Esitò alcuni istanti e quindi se ne andò all'avventura a cercare ovunque il suo pane. La lanterna, la vanga e la fiaschetta di vimini furono trovati quel giorno nel cimitero. Vi furono gran dicerie dapprima circa al fato del Beccamorti, ma fu presto dichiarato che egli era stato portato via dagli spiriti, e non mancarono testimoni fededegni che lo avevano distintamente veduto scorrazzare in aria sul dorso di un cavallo castagno, cieco da un occhio, con la groppa di un leone e la coda di un orso. Infine tutto ciò fu devotamente creduto, e il nuovo Beccamorti usava mostrare ai curiosi, per una piccola mancia, una buona scheggia della banderuola della chiesa che era stata accidentalmente spiccata dal cavallo suddetto nella sua corsa aerea e raccolta da lui nel cimitero un anno o due dopo. Ma queste storie furono un po' disturbate dall'inaspettato ritorno di Gabriele Lombrico, circa 10 anni dopo, un vecchio stracciato, soddisfatto, reumatico. Egli raccontò tutta la storia al parroco e al sindaco e cominciò ad essere ricevuta come indiscutibile nella forma in cui è giunta sino a noi. I credenti nel fatto della banderuola, trovatisi ingannati una volta, non furono facili a cangiare opinione, così, stringendosi nelle spalle, passavano la mano sulle tempie e mormoravano che Gabriele Lombrico aveva bevuto tutto l'Hollands e quindi si era addormentato sulla lapide, e cercavano spiegare ciò che egli supponeva aver visto nella caverna degli spiriti col dire che egli aveva veduto il mondo ed era divenuto più saggio. Ma quest'opinione, che non fu mai popolare, col tempo si dileguò, e sia come volsi, poiché Gabriele Lombrico fu afflitto da reumatismi sino alla fine dei suoi giorni, questa storia ha almeno una morale, se non ne insegna un'altra migliore, che cioè, se un uomo si fa burbero e beve da solo in tempo di Natale, egli può acconciarsi a non trovarsi punto meglio per questo. Siano gli spiriti men buoni, o così, oltre ogni prova, come quelli che Gabriele Lombrico vide nella caverna del fantasma.